Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda il podcast Non volare, ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
Benvenuti, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare, che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger o di una guida turistica che ci guida in un itinerario alla scoperta della meraviglia del mondo. Oggi, grazie al network Posti e Pasti, che ha sposato gratuitamente la collaborazione con Non volare ma viaggiare e suggerito le guide associate al network per accompagnarci nei nostri viaggi, è con noi la guida turistica Raffaella Campagna. Benvenuta Raffaella, grazie di aver accettato il mio invito e di condurci in questo viaggio virtuale.
Grazie a te, una bellissima opportunità a descrivere questi luoghi che magari sono meno conosciuti. Ormai Torino è una città...
Aspetta, ora ci arriviamo. Allora, ricordiamo che Posti e Pasti è un network di circa 60 guide abilitate, selezionate operanti in Italia, Europa e New York, a disposizione di privati e aziende per visite guidate, escursioni, tour interattivi, degustazioni e visite didattiche personalizzate. Per conoscere gli operatori che fanno parte del network, come Raffaella, o richiede organizzazione di visita e quant'altro, visitate il sito Posti e Pasti. Là troverete la pagina di ogni guida che è presente. Iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui social Facebook, LinkedIn, Instagram e Threads. Andiamo a noi, Raffaella. Con te andremo in Piemonte e visiteremo Superga, Chieri, Santena e poi raggiungeremo il Monferrato in provincia di Asti. Un itinerario di circa 2-3 giorni, giusto?
Esatto, guarda, è un itinerario dedicato a chi ha una macchina, a chi ha una bicicletta o chi vuole fare questo giro in moto, quindi è un territorio estremamente verde, quindi le bellissime zone che tra l'altro sovente vengono toccate dal Giro d'Italia, quindi è interessantissimo. Quindi
comunque
è
mi ha preoccupato la bicicletta, sai?
Sì.
Sì, perché dico, secondo me è un bel po' di strada, quindi mi sa tanto che proprio devi essere, come hai detto tu, o fai parte del Giro d'Italia, o mi sembra difficile che puoi girare tutto in 3 giorni in bicicletta.
Ma però guarda che queste zone, anche le colline del Monferrato, ultimamente vediamo tantissimi amanti della bici o camminatori, bisogna essere attrezzati, si passa nei sentieri, è molto bello, però ecco, anche in macchina va bene.
Perfetto.
Quindi ci sono un po' di opportunità. Allora, io partirei da Superga, che è un po' il simbolo su Torino, ecco. Tutti sanno che il simbolo della città è la Mole Antonelliana, ma se tu chiedi a un vero torinese doc qual è il vero simbolo della città, è la Basilica di Superga. Siamo a 700 metri sulla città, su quel colle succedono delle cose incredibili, perché noi stavamo per diventare francesi alla fine del 1600, si scatena una guerra a livello europeo contro la Francia del Re Sole, e il povero Ducato di Savoia chiede aiuto all'Austria, quindi abbiamo questa vittoria sull'armata del Re Sole il 7 settembre 1706. Superga è il simbolo di questo momento importante, in quanto proprio su quel colle dal quale si poteva vedere l'accampamento dei nemici francesi, i due grandi condottieri, che sono il Duca di Savoia, Vittorio Amedeo II, e il cugino Eugenio di Savoia, quindi guardano l'accampamento nemico e si mettono le mani nei capelli, come si suol dire, perché l'armata francese era veramente imponente.
Su quel colle c'era... Perdonami, purtroppo, diciamo, tu dici chi è di Torino come simbolo è la Basilica di Superga. Per chi non è di Torino, purtroppo è conosciuta per un triste evento, Superga.
Esatto, dove...
No, volevo intervallare la storia, dico, con una cosa che purtroppo ha colpito tutti.
Esatto.
Il 4 maggio del 49, si scantò su quel colle proprio il Grande Torino, l'aereo che portava tutti i campioni, i pluricampioni d'Italia con 5 scudetti, ecco.
Esatto, era la nazionale italiana.
La nazionale italiana, sì.
E quindi Superga per noi è il ricordo dei Savoia, di questa vittoria, ma io volevo proprio sottolinearlo perché sovente quando accompagno i gruppi mi dicono: ah, ma allora l'aereo ha distrutto la chiesa. No, questa è una cosa che bisogna chiarire: l'aereo batte nel terrapieno della collina, non tocca la chiesa. Sì. Quindi nubifragio, non era l'aeroporto di Caselle, perché Caselle non toccherebbe Superga, Caselle a Venaria, vicino a Venaria, sì. Quindi non avrebbe superato la collina. E quindi nubifragio, forse un guasto delle apparecchiature di bordo, quindi questo aereo a tutta velocità, credendo di aver superato questa barriera di quasi 700 metri, invece a tutta velocità batte nel terrapieno. Ovviamente non c'era internet, non c'erano i social, adesso sappiamo cosa succede in tempo reale, pensiamo alle Torri Gemelle, e quindi i primi, ecco, gli abitanti della zona arrivano e non capiscono veramente che cosa sia successo. Poi da qualche oggetto, che è un oggetto legato allo sport, capiscono che è il grande Torino, la nazionale italiana, gli invincibili.
Sì, era la squadra del Torino, però era la colonna portante della nazionale.
Assolutamente sì.
Ecco perché quindi viene chiamata nazionale, perché erano pluricampioni d'Italia, 5 scudetti avevano vinto, ma poi alla fine quasi tutti i giocatori che facevano parte del Torino erano i giocatori della nazionale italiana. Ed è una diventò proprio una squadra simbolo dello sport calcistico. In quei tempi
è proprio quasi commovente girare dietro alla collina dove è stata creata questa lapide, dove vedi i ricordi, le sciarpe di tutte le squadre, quindi sì. Ormai c'è questo abbraccio globale
ed è un posto più. Dove va, a prescindere dalla fede calcistica, dove chi si rega a Superga non può non andare a vedere la lapide e rendere omaggio a questi calciatori che fecero infatti grande l'Italia, ricordiamo.
Era uno sport molto più puro, più semplice.
Era lo sport ad altri tempi, dove bisognava solo giocare a calcio e basta.
Ecco, questi giocatori avevano un lavoro, quindi chi aveva un bar, chi aveva un negozio di articoli sportivi, non giravano i milioni come girano oggi, quindi era uno sport puro.
Vabbè, non entriamo nel merito. Ti ho interrotto, ti faccio riprendere, ti chiedo scusa. Andiamo avanti.
Quindi Superga ha questo doppio ricordo del simbolo legato a una vittoria appunto militare. Ricordiamo che l'architetto arriva da Messina, Filippo Juvarra, un grandissimo, e crea una specie di basilica di San Pietro in piccolo. La cupola è alta comunque 75 metri e sotto, questa è un'altra cosa interessante, ci sono le tombe di alcuni re e regine, ma attenzione, non ancora i re d'Italia. Quindi troviamo il fondatore Vittorio Amedeo II, troviamo come ultimo sovrano, che non è ancora però re d'Italia, Carlo Alberto. Quindi questo re importantissimo che ha comprato i disegni di Leonardo, l'autoritratto per la Biblioteca Reale di Torino, un grandissimo sovrano, ed è una cripta magnifica con marmi, sculture, statue. È veramente un capolavoro, quindi
tra l'altro è imponente. Ritornando a quello che dicevamo prima, se ve la sentite fate 131 scalini e vi portano sulla balconata della cupola, se non erro.
Esatto, sulla, allora, cupola questa scala barocca. Bisogna essere molto sportivi, è una scala a chiocciole piccolissima e veramente molto stretta, quindi bisogna essere non proprio un po' âgé, come dico io, i giovani la fanno tutta ad un fiato, però è una scala stretta, nasce come scala di servizio, quindi non è uno scalone che monta su, ma è veramente una scala stretta, se sei già un po' alto, un po' robusto, non ci passi, quindi nasce come scala.
Mi sono precluso di andarci, basta, ecco. Non ci andrò. Veramente voilà. Quando ci sono stato non ci sono proprio salito, perché appena mi hanno detto quanti gradini fossero ho rinunciato già a priori.
E noi lo suggeriamo ai ragazzi, ai bambini, alle scuole, che insomma si presuppone che siano
anche perché
agili.
C'è un panorama mozzafiato, perché si vede sia Torino, le Alpi.
Esatto, le montagne, sì.
Poi
Ecco, quindi da Superga, quindi fatta questa pausa, c'è anche, ci sono aree picnic, quindi se uno ha piacere insomma di passare un po' di ore in tranquillità, in relax, e quindi si può fare.
C'è qualcosa, c'è qualcosa da, da mangiare che è un po' particolare per la zona?
Ma diciamo che Superga è una frazione di Torino, siamo ancora sotto il comune di Torino, direi Superga niente di che, è proprio un po' una... un'appendice della città di Torino. Beh, sappiamo che Torino, il cioccolato, il vermut, queste sono un po' le cose che troviamo un po' in questa zona. Ma se noi ci spostiamo, quindi facciamo sempre questo magnifico percorso, tocchiamo anche per scendere verso Chieri, tocchiamo anche questa piccola cittadina in collina, siamo fra le colline che guardano Torino, c'è questa località che si chiama Pino Torinese ed è famosa per un osservatorio astronomico di grande importanza, di grande eccellenza, quindi possiamo, se uno ha interessi scientifici, perché no, andare a curiosare tra le stelle, quella è un'altra cosa, poi scendere tranquillamente verso questa città che è tutta da scoprire. Siamo più o meno a 15 chilometri da Torino, quindi abbiamo proprio valicato la collina che appunto difende un po' la città di Torino. Quindi
Sì. Prima di arrivare, stavamo parlando di Pino Torinese. Sì. Il planetario è accessibile?
È quello, sì, 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 è l'osservatorio astronomico, sì, assolutamente sì,
ed è accessibile a pagamento?
Come sì, c'è un biglietto, un piccolo biglietto, però fanno visite guidate, devono farli gli specialisti, perché spiegare il mondo astronomico io non ne sarei in grado.
Quindi, diciamo, per la visita ci vogliono circa 2 ore, da 1 a 2 ore per visitare.
Esatto, c'è questo, è molto interessante per i ragazzi, e poi c'è proprio questa, se il cielo lo permette, guardi proprio dal cannocchiale, ed è magnifico, quindi vedi proprio i pianeti come se tu fossi quasi lì sopra, quindi è bellissimo.
C'è il museo interattivo proprio dell'astronomia.
Sì, sì, infatti, che praticamente si possono fare, lo mettono quasi come un gioco e tu puoi capire tutto quello che è legato alla forza di gravità.
Soprattutto per le scolaresche.
Esatto,
perché tra l'altro è uno dei più avanzati d'Europa, è un planetario digitale tra i più avanzati d'Europa.
Difatti, quindi quella può essere anche una cosa interessante da, da curiosare, da vedere e da visitare. E quindi arriviamo verso la nostra magnifica città, Chieri fa più o meno 36.000 abitanti, ed è una delle grandi città potenti nel Medioevo. Noi sappiamo che Torino nel Medioevo non ha un potere, rinasce nel 1563, quindi se giriamo Torino vediamo che parliamo di 700, di 800, di Liberty, ma il Medioevo non esiste. Chieri invece è la città ricca e potente, sono come gli astigiani chieresi, sono banchieri, imprestano soldi a tutta Europa, impresteranno soldi addirittura al re di Francia Carlo VIII, che vuole transitare verso il regno di Napoli, che è rimasto senza eredi, e quindi si fa imprestare sia dagli astigiani che dai ricchi banchieri chieresi un'ingente fortuna. Questa fortuna non sarà mai restituita, perché l'impresa finisce in una bolla di sapone, come, come si dice. Resta questo centro storico di Chieri, che ha palazzi in cotto, quindi decorati con queste magnifiche finestre gotiche, una via centrale tagliata a metà da quest'arco rinascimentale, chiese stupende, una delle, la nostra collegiata di Santa Maria della Scala è una delle chiese gotiche più grandi del Piemonte, una chiesa di oltre 80 metri. Chieri è anche la patria della famiglia Benson, la famiglia che darà questo grande personaggio, l'artefice dell'Unità d'Italia, che è il conte di Cavour. Quindi la famiglia Benson nasce già nel Medioevo a Chieri ed è una famiglia importantissima. A poca distanza, poi parleremo anche un po' della sua villa di vacanza. Chieri è la città dei Grissini, parlando di specialità, nascono i famosi Grissini lavorati a mano, sono famosi un po' in tutto il Piemonte, ma ormai la produzione è magari una produzione un po' più industriale. Noi abbiamo ancora i grissinifici che fanno i grissini a mano, quindi sono uno diverso dall'altro, possono essere diciamo ad acqua, quindi senza nessun tipo di grasso, possono essere all'olio, addirittura con le olive, e sono una delle specialità di Chieri. Un'altra golosità è la focaccia dolce, quindi un impasto di pane al quale viene aggiunto dello zucchero, quindi è uno dei simboli proprio della nostra città. Quindi queste sono un po' le specialità. Chieri è anche famosa perché Giovanni Bosco, Don Bosco, famosissimo santo sociale di metà Ottocento, studia da noi a Chieri, ci passa ben 10 anni, viene ordinato sacerdote proprio nella nostra città, quindi anche una città legata a questo grande, grande personaggio che ha veramente cambiato la vita di tanti ragazzini che sarebbero finiti malissimo a metà dell'Ottocento. Quindi dare un lavoro ai giovani. Quindi Chieri è anche la città che ha ispirato l'opera di Don Bosco. Altra cosa interessante di Chieri è la tessitura. Già nel 1400 abbiamo i documenti negli archivi, la tessitura e soprattutto la tintura delle stoffe. Chieri è all'avanguardia. E a tal proposito abbiamo anche un museo molto interessante con antichi telai, con campionari di stoffe. Diciamo che oggi la tessitura è un po' quasi, è quasi un sogno, è quasi finita del tutto, perché le stoffe belle costano. Tutti i manufatti sono molto cari, molto belli ma molto cari. Ormai la vita forse è una vita molto più frenetica, magari si mangia la pizza nel cartone della pizza, non si mette neanche più la tovaglia. Quindi noi lavoravamo tantissimo con la fiandra di lino, quindi splendidi, splendide tovaglie in fiandra di lino, ma anche le tende, tessuti addirittura che viaggiavano alla corte inglese della regina Elisabetta, e addirittura ancora il papa Giovanni Paolo II vestiva con le stoffe di Chieri. Quindi questo insomma è un qualcosa di interessante
che tra l'altro continua questa tradizione. Infatti credo che oggi sia uno dei più importanti centri commerciali agricolo-industriali della zona.
Esatto, noi abbiamo una grande vocazione agricola, quindi sia vino che agricoltura, allevamento, soprattutto bovino. Allevamento bovino per questi grandi piatti di carne, la fassona, la carne cruda, gli antipasti, ma anche i formaggi, tutto quello che sono i salumi e soprattutto anche i vini della collina di Torino, perché purtroppo tutti conoscono sempre solo il famoso blasonato Barolo di Alba e delle colline di Langa. Non dimentichiamo che noi siamo sulle colline di Torino, dove abbiamo una DOC che esiste dal 1517, che è il Freisa di Chieri. Questo vino è importante, un vino da pasto, un vino rosso, che fa comunque 14 gradi, quindi non è il vinello leggero.
Non è proprio così leggero.
Non è leggero, assolutamente.
Se devi fare le scale o farti una lunga passeggiata, se non è il caso.
Sì, ma infatti era usato durante la terribile peste del 1630, Chieri è stata decimata nel 1630 e l'unica medicina era il vino, quindi dicevano bevete il vino che forse guarite, quindi c'è anche questo così legame con quel terribile momento della peste, e quindi insomma il vino continua questa tradizione. Poi abbiamo anche dei vini dolci, i vini
che comunque
molto
il Freisa
più...
è pure un vino DOC, quindi...
sì, DOC, assolutamente vino DOC delle colline di Torino, quindi ci teniamo a farlo conoscere.
Andiamo avanti. Aspetta, ecco, ma c'è qualcosa sempre a Chieri, visto che ci sono, diciamo, diversi monumenti da girare, mi ha incuriosito il Duomo.
Esatto, allora qui bisogna, sai cosa, specificare una cosa. Tutti, anche i libri di arte, dicono il Duomo di Chieri. In realtà non è il Duomo, perché qui il Vescovo non c'è mai stato. Ma nel corso dei secoli questa chiesa, che è lunga 80 metri, talmente grande, talmente imponente, talmente ricca, che tutti hanno iniziato a chiamarlo il Duomo di Chieri. Noi dipendiamo dal Vescovo di Torino, quindi ad Asti c'è il Vescovo, ma noi no. Quindi collegiata, quindi... di Santa Maria della Scala. Questa è la terminologia giusta, però è talmente imponente che insomma sono secoli che la chiamano Duomo di Chieri.
Infatti...
È tutta in cotto, quindi mattone, facciata di inizio 400, ricca, dà un po' l'idea di come era ricca la città nel 400. Quindi
architettura gotica, giusto?
Esatto, gotica. Quindi queste famiglie hanno contribuito alla realizzazione di questo edificio. Non dimentichiamo che all'interno delle chiese, fino a Napoleone, c'erano le tombe di famiglia, quindi non esistevano i cimiteri. Sarà Napoleone a creare fuori le mura i cimiteri come li intendiamo oggi, ma nel corso dei secoli tutte le nobili famiglie avevano le loro tombe proprio all'interno di queste chiese. Quindi più ricca era la famiglia, più aveva piacere di apparire, contattando, chiamando grandi artisti. Abbiamo all'interno delle opere importanti, quindi abbiamo una statua della Madonna del Melograno che arriva dal nord Europa, quindi gusto fiammingo di inizio 400, splendida. Abbiamo anche la nostra patrona di Chieri, che è la Madonna delle Grazie, quindi colei che ha fatto smettere...
Beata Vergine delle Grazie.
Esatto, ed è appunto...
Ritornando a quello del Duomo, che non è il Duomo, bensì è la parrocchia Santa Maria della Scala.
Esatto.
Anche il sito ufficiale della parrocchia riporta duomodichieri.com, quindi ti lascia intuire che sia proprio il Duomo, e invece, come ci hai spiegato tu, non lo è.
Non lo è, ormai
nell'immaginario collettivo tutti è il Duomo e basta.
È il Duomo, però se tu cerchi il Vescovo non esiste, quindi...
Ho capito.
E allora io sottolineo sempre, dico ma no, diciamo le cose come sono, quindi è una chiesa imponente, peccato che l'interno è stato tutto rimaneggiato alla fine del 1800, quindi la vera chiesa era spoglia all'interno, il mattone visibile anche all'interno è stata decorata alla fine del 1800, ma lo fanno dappertutto, e quindi... Giriamolo come vogliamo, collegiata o Duomo, basta che venga
conosciuto. Basta che lo visitiamo.
Che lo visitiamo assolutamente, seguendo un po' gli orari delle chiese, certo. Perché le chiese chiudono nella pausa pranzo, il lunedì è sempre chiuso, quindi...
Ma visite sono gratuite o a pagamento?
Sono gratuite, assolutamente, sono
quindi
gratuite.
Quindi anche nelle altre chiese, San Giorgio Martire,
certo,
San
certo, Filippo, alcune Neri. Chiese bisogna, ahimè, farsele aprire, perché sono talmente preziose, all'interno hanno dei capolavori, per cui in particolare la chiesa di San Bernardino, che invece è un esempio di arte 700, con una bella cupola nella centralissima piazza Cavour. Questa chiesa è stata realizzata da Bernardo Vittone, che era l'allievo di Filippo Juvarra, quindi una piccola superga a Chieri. E poi abbiamo il grande convento di San Domenico, anche quello è sempre aperto, tranne la pausa pranzo. Certo. Anche quello è uno splendido edificio gotico, con ancora il convento dei frati domenicani funzionante, è stata anche sede dell'Inquisizione, quindi non sono accessibili, però la cripta ha ancora le prigioni con tanto di catene dell'Inquisizione, ed è una chiesa anche qui, di nuovo una chiesa lunga quasi 100 metri, molto molto interessante,
imponenti, strutture imponenti.
Sì, sì. Quindi visitare Chieri ti fa capire come in effetti la città sia veramente una città ricca nel Medioevo, e quindi assolutamente merita.
Che cos'è la Forte della Rocchetta, o meglio il Forte della Rocchetta?
Allora, c'era anticamente, adesso non c'è più nulla, ci sono solo tracce di mura, di bastioni. Chieri era difesa, come tutte le città medievali, da bastioni, da mura difensive. Quando la città a cavallo tra 500 e 600 si amplia, finisce in un certo senso il periodo medievale, in cui dobbiamo pensare che tante famiglie erano in lotta una con l'altra. Chieri era chiamata città delle 100 torri, poi sono state abbassate, attualmente ne abbiamo solo più una, ma sono state abbassate per recuperare il materiale. Quindi questa rocchetta era una sorta di fortificazione che proteggeva la città.
Che ancora si vedono dei resti.
Si vedono dei resti di mura, sì, è stata completamente abbattuta.
Forte della Rocchetta e Bastione della Mina.
Esatto, erano questi bastioni che difendevano la città medievale, per cui quando appunto la città si amplia non servivano più e sono state demolite.
Bene, andiamo avanti.
Bene, allora direi di visitare con calma la città, che ha tante suggestioni, come dicevo, e poi proseguire verso, fare solo 5 chilometri, nella periferia di Chieri, arriviamo alla località chiamata Pessione di Chieri, quindi una frazione, c'è anche la stazione, quindi se uno arriva volendo in treno anche da Torino, insomma c'è una linea ferroviaria che poi prosegue verso Asti, c'è la fermata Pessione di Chieri e troviamo una realtà stupenda che è la Martini e Rossi.
Sì.
Ormai quando sentiamo
Martini, Casa Martini.
Esatto, quando diciamo Martini pensiamo a qualcosa di estremamente esterofilo, ma ricordiamo che la Martini è una delle eccellenze che nasce nel 1863 a ridosso dell'Unità d'Italia, proprio da noi a Chieri, e la casa madre, la direzione e la produzione è ancora da noi. Diciamo che la Martini dal 1993 è stata acquisita dalla Bacardi, ma sede, produzione, uffici e soprattutto un magnifico museo enologico sono visitabili proprio a Chieri.
Con visita guidata e degustazione finale.
Allora, sì, se si vuole c'è una visita guidata con una guida fisica, se no si può fare il percorso anche da soli se si vuole, poi dopo si può gustare l'aperitivo e poi c'è anche l'angolo dello shopping, quindi ci sono le repliche di tutti i manifesti storici della Martini, libri, gadget, bicchieri, prodotti, insomma tutto quello che è veramente il mondo Martini. È un museo bellissimo che si divide in due parti, il museo storico, siamo nelle cantine di una storica villa del Settecento. E quindi queste cantine in mattoni con oggetti originali che partono dalla storia archeologica della cantina degli antichi romani. Anfore romane.
Il biglietto d'ingresso costa circa 20 euro con degustazione.
Sì, più o meno. Poi sì, ci sono agevolazioni.
Circa,
sì. Sì, sì. E, dicevo, appunto, queste anfore romane, si racconta la storia del vino. E poi la tavola degli antichi etruschi, sono tutte anfore originali, quindi la Martini negli anni 50 ha comprato questi reperti, si poteva ancora fare. Quindi è questo excursus nel mondo della storia del vino. Il vino accompagna da sempre la storia dell'umanità, pensiamo all'Egitto, appunto gli etruschi, i greci, quindi poi si arriva invece alla storia dell'azienda con alcuni torchi storici, bottiglie storiche, racconta proprio la storia di questa importante azienda. Se noi diciamo Martini, penso che anche in Giappone sappiano che cosa sia.
Sì.
E poi c'è tutta una storia del mondo della pubblicità, la Martini è stata all'avanguardia nel lancio pubblicitario già negli anni 20 del Novecento, pensiamo alle prime sponsorizzazioni di un Giro d'Italia, dove Bartali diceva io vinco perché bevo la china Martini, ecco, diceva così. Quindi
la storia
è veramente interessantissimo, e poi tutto il discorso delle pubblicità dello studio Testa, queste pubblicità che ricordiamo iconiche con George Clooney, la frase no Martini no party è diventata mitica, direi.
Certo, certo.
Ed è un museo molto piacevole da visitare e quindi assolutamente da fare. Pessione è una, diciamo, una borgata periferica dove non c'è niente di storico. È un po' come dire i dintorni della periferia di Torino, quindi i monumenti sono in centro. Qui è proprio una zona agricola con alcune abitazioni innate per gli operai della Martini, c'è la stazione ferroviaria e c'è l'industria Martini, quindi c'è proprio quello.
C'è proprio poco, ma tra l'altro conta non più di 1600 abitanti.
Sì, è proprio, fa parte del comune di Chieri.
Sì, pensavo
è una...
che fosse,
no, no, è
che
proprio
fosse
una
legata
periferia.
Anche
no, no.
A una chiesa.
No, 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 c'è un oratorio, ma assolutamente.
Perché
moderno.
Avevo letto che c'è questa chiesa Santissima Famiglia di Nazareth.
No, ma è una chiesa novecentesca, non ha niente di
che,
non
c'è
un oratorio,
non c'è
un campo
storia.
Da nasce proprio un po' anche come chiesa degli operai della Martini, quindi nasce un piccolo borgo legato proprio che gravita intorno alla Martini.
Bene.
E invece se noi facciamo di nuovo qualche chilometro, raggiungiamo un'altra realtà interessante che è questa piccola cittadina di Santena. Quindi Santena fa più o meno 11.000 abitanti, questo è proprio comune, anche se parlando di 500-600 fino alla fine dell'Ottocento Santana fa parte del comune di Chieri, ma dalla fine dell'Ottocento si organizza come comune autonomo. Qui parliamo di una grande eccellenza enogastronomica e soprattutto che cos'è? È l'asparago di Santana. È talmente importante che la piazza Martiri della Libertà ha creato il monumento centrale, proprio la statua, diciamo il monumento con l'asparago. Gli asparagi sono proprio importanti.
Dico, conosciuta soprattutto perché è la città del Cavour, giusto?
Esatto, è la città dove abbiamo Villa Cavour. Lui nasce a Torino, famiglia di origine chierese, già presente nel Medioevo, quindi uomini importanti che nel corso dei secoli hanno lavorato a corte. Lui è la punta di diamante naturalmente, ma anche suo padre era capo della polizia per Carlo Alberto. Quindi questa è la villa di vacanza, una villa di inizio Settecento con un magnifico parco storico di più o meno 23 ettari.
Complesso Cavouriano lo chiamano.
Esatto, complesso Cavouriano. Abbiamo il parco che è a ingresso libero, quindi sempre aperto, sempre se non piove, perché poi per sicurezza vengono chiusi in caso di pioggia o vento, ma normalmente aperto. La villa è visitabile con un piccolo biglietto d'ingresso e quindi si può scegliere o una visita guidata con la guida fisica o un percorso multimediale. Mm. Ed è magnifica perché è stata recentemente riaperta dopo restauri, e quindi si passa tra la storia di questa famiglia con arredi originali, quindi villa del Settecento con arredi porcellane cinesi, arredi storici e i ricordi di questo grande statista. Quindi si scopre un po' il privato del conte di Cavour, che era un uomo di grande carattere, da bambino un grande ribelle che non voleva studiare, che ne combina di cotte e di crude, però diventa veramente il regista dell'Unità d'Italia, le liti con il re Vittorio Emanuele, e si vede anche la camera studio dove lui muore nel palazzo di Torino dietro a Piazza San Carlo, però era molto legato a questa villa di vacanza, tant'è che ha voluto essere sepolto proprio nel mausoleo di famiglia.
Infatti c'è la tomba di Cavour proprio nel castello.
Esatto, ed è monumento nazionale, quindi è interessante scoprire la storia di questo grande personaggio, la storia di una tra le famiglie più importanti del Piemonte, quindi è un qualcosa che merita, assolutamente merita. E poi davanti al castello abbiamo anche delle eccellenze, come bisogna sempre un po' abbinare il gusto alla storia, sono state recuperate le ricette del conte di Cavour, quindi lui amava molto il risotto, aveva anche delle tenute nel Vercellese, quindi lui ufficialmente morirà a causa della malaria, quindi contrae la malaria, non l'avevano capito e muore veramente qualche mese dopo l'Unità d'Italia. Però le ultime parole prima di entrare in coma sono davanti al re, che viene chiamato perché Cavour sta molto male, e le ultime parole sono per il re dicendo: maestà, io muoio felice perché l'Italia è nata. E lui era anche, come dicevo, un grande appassionato di ricette, di cucina, quindi il risotto alla Cavour, gli asparagi, il cioccolato.
Suppongo che
quindi
sia diventato un risotto alla Cavour dopo.
Sì, sì, le sue e poi i grandi piatti di carne, quindi ci sono appunto alcune realtà proprio davanti al castello che ripropongono proprio questi piatti della tradizione piemontese, quindi interessante anche dal punto di vista goloso.
C'è una parrocchia settecentesca, Santi Paolo, Pietro e Apostolo, Apostoli Pietro e Paolo.
Esatto, la cosa curiosa è che Santana, ecco, ha questa chiesa settecentesca che è praticamente inserita dentro al complesso cavuriano.
Sì.
Quindi la cripta di questa chiesa parrocchiale è la tomba di famiglia. Quindi è una cosa molto, praticamente nel giardino della villa Cavour hai l'abside di questa parrocchiale che ha una scalinata su Piazza Martiri della Libertà, che è la piazza di Santana, dove abbiamo appunto il famoso monumento dell'asparago, e finisce lì Santana, non è poi.
Tra l'altro ha un campanile abbastanza alto, perché parliamo
di 63 metri. Sì, ha un campanile abbastanza alto, esatto, e poi Santana è circondata da grandi campi, quindi di nuovo questa vocazione di allevamento bestiame, vocazione agricola, che hanno un po' tutti questi paesi a ridosso delle colline di Torino. Altra realtà, anche l'ottimo gelato, perché in estate addirittura viene fatto il gelato a gusto asparago per omaggiare questa tradizione, quindi il gusto degli asparagi nel gelato.
Se per questo c'è pure la sagra dell'asparago, che
esatto,
è
a maggio, sì, verso
che si inserisce tutto nel maggio santanese.
Esatto. Sì, cioè, quindi tutti questi
una
paesi
festa
hanno...
particolare per i di San Cosme e Damiano, che invece sì, si svolge a settembre.
Esatto, quindi ci sono sempre mercati, bancarelle, degustazioni in occasione di questi eventi, sì.
Bene, il tempo stringe, dove andiamo?
Allora, il tempo stringe, direi che l'ultima tappa, rimanendo in questo territorio da scoprire, direi di fare una ventina di chilometri e andare verso le colline del Monferrato, quindi verdi colline stupende, disegnate da vigneti, quindi parliamo ancora una volta di questo Freisa, che è un vino importantissimo, ma parliamo anche di Malvasia. Malvasia è un vino dolce, fa 5 gradi, colore rosato, spumeggiante e va giù come l'acqua. Quindi è il vino delle feste, il vino da bere con una magari buona torta di nocciola. Qui abbiamo nelle colline del Monferrato anche queste piantagioni di nocciole, quindi biscotti alla nocciola, torte alla nocciola, anche qui salumi e soprattutto alcune trattorie della zona propongono l'ottimo fritto misto alla piemontese, magari da non assaggiare quando ci sono 40 gradi, è un piatto un pochino più invernale, quindi la frittura di tutti i tipi di carne e di tutti i tipi di verdure, quindi è direi un piatto unico, molto amato, come sono molto amati gli antipasti, quindi l'insalata russa, il vitello tonnato, i peperoni con la bagna cauda, quindi innaffiati da questi vini del Monferrato, che non hanno nulla da invidiare ai famosi e blasonati vini delle colline di Alba. Quindi Alba si è venduta tanto bene, noi dobbiamo farci conoscere, quindi Malvasia.
Comunque la Malvasia l'abbiamo pure noi in Sicilia, perché
diciamo, sì, forse la
attesta sarà la produzione, la prima produzione forse. In Romagna, sì, da noi è molto liquorosa.
Sì. No, da noi un vino leggero.
No, accompagna tra l'altro i dolci bene, si sposa con i dolci, però è veramente buona. C'è in varie parti, perché c'è sia nel Piemonte, le parti del Parmense, in Piacenza, in Abruzzo,
ci sono.
Pure in Puglia, Lazio e Basilicata si produce, quindi è un vino che pesantuccio da noi.
No, da noi è perché avete questo sole cocente, per cui sono tutti vini un po' liquorosi. Il nostro... devo dire, anche se ormai le vendemmie le facciamo a luglio, quindi anche da noi siamo arrivati a 42 gradi sulle colline, appunto. Vendemmie dei bianchi si fanno a luglio-agosto, altro che ottobre, cioè veramente il clima è totalmente cambiato. La cosa curiosa di queste colline è la terra bianca, non è una terra rossa. Perché è una terra bianca? Perché milioni di anni fa su queste colline avevamo il mare padano, quindi si vede proprio questa terra calcarea, e questa è una cosa molto curiosa, quindi sia i vini che anche l'altro prodotto è il tartufo, abbiamo anche i funghi in autunno, dei magnifici porcini, quindi queste colline sono assolutamente ricche di tante colosità, e anche gli edifici romanici, quindi siamo tra l'anno 1000 e il 1200, abbiamo tantissime costruzioni, chiese romaniche create con questo materiale, quindi questa pietra bianca, e tra le mura di queste chiese affiorano le conchiglie, quindi si vedono proprio le conchiglie nei capitelli, nelle facciate di queste chiese che sono sparse un po' nelle colline, quindi un aspetto scenografico da favola. Bellissimo, se poi abbini magari un cielo blu, i vigneti e queste splendide costruzioni romaniche, insomma è veramente un grande spettacolo. Direi che l'edificio di maggior importanza lo troviamo nel piccolo comune, sono tutti comuni che fanno 500 abitanti e si chiama Santa Maria di Vezzolano. Santa Maria di Vezzolano è un gioiello a cavallo tra il romanico e il gotico, con ancora affreschi che sono della metà del 1200-1300, quindi un chiostro affrescato con una chiesa che rimane perfetta, quindi non viene toccata nel corso dei secoli, è un po' nascosta, bisogna proprio andarla a cercare. Però devo dire che Bezzolano è visitata da olandesi, da tedeschi, da inglesi, insomma, da turisti che arrivano da tutta Europa.
Ma quindi... c'è l'abbazia proprio.
Sì, c'era, adesso ormai da tanti secoli è proprio solo più la chiesa, il chiostro. Ormai i monaci dal 600 hanno abbandonato questa struttura. Era sulla via Francigena, quindi uno dei tanti edifici importanti in questa via di pellegrinaggio, ma anche una via di commercio, e siamo a 30 chilometri da Asti, quindi Bezzolano è a metà strada, 30 chilometri da Torino e 30 chilometri da Asti. Asti è un'altra città che io suggerisco di vedere, è di nuovo una grande città di potere nel Medioevo, quindi un centro storico piacevolissimo, Corso Alfieri, con i suoi palazzi, con i suoi musei, e lì è certo che lì abbiamo il Duomo, ecco, lo possiamo chiamare Duomo, quello di Asti, splendida cattedrale gotica, come splendida è anche la collegiata di San Secondo, Asti che è famosa per i grandi vini, quindi il Moscato, per di nuovo mille golosità del territorio, e poi per questa favolosa manifestazione che è la più antica d'Italia, che è il Palio di Asti, che si svolge la prima domenica di settembre. Quindi
ne vale la pena,
sì.
Bene, credo che il tempo ormai sia veramente
e tiranno,
quindi facciamo i nostri saluti. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ringrazio Raffaella Campagna per averci guidato in un itinerario in Piemonte. Abbiamo visitato Superga, Chieri, Santena, abbiamo raggiunto il Monferrato in provincia di Asti, abbiamo accennato più che parlato di Asti. Raffaella, anzi Raffa come ti chiamano gli amici, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di salutarci ricordiamo agli ascoltatori che possono contattarti attraverso il network postiepasti.com.
Esatto, io ringrazio tutti, ci possiamo anche sentire su Facebook come Raffa Campagna, quindi se avete qualche curiosità io ci sono. Vi abbraccio tutti e vi aspetto.
Ciao Raffaella! Ringrazio Greta Leone e il network Posti e Pasti per aver accettato la collaborazione col mio podcast Non Volare Ma Viaggiare e suggerito per accompagnarci ai nostri viaggi le guide associate al network, che ricordiamo è una rete di oltre 60 guide abilitate, selezionate e operanti in Italia, Europa e a New York. Per conoscere gli operatori che fanno parte del network, come abbiamo detto a Raffaella, visitate il sito postiepasti.com, iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui social Facebook, LinkedIn, Instagram e Threads. Vi ricordo che sono Nini Ricotte, avete ascoltato il podcast Viaggi Non Volare Ma Viaggiare, potete ascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Mood Italia Radio è presente su Facebook e Instagram, potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici sulle varie piattaforme podcast. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood e segui Mood Italia Radio. Ciao!
Hai ascoltato il podcast Non Volare, Ma Viaggiare di Nini Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.